Laudetur Jesus Christus.
I titoli delle ore 14, il Parachiesa sia una famiglia di fratelli, tutti con la stessa dignità. Francesco arrivato al Gemel per curare una bronchite. Sembra resistere alla tregua a Gaza, Hamas conferma il rilascio di 3 ostaggi domani. Abbiamo oggi la conferenza sulla sicurezza di Monaco 2025, i russi però non ci sono e fanno ancora discutere le dichiarazioni di Trump. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Alessandro Guarasci, sono le 14:40 secondi in questo momento. Dunque questa mattina a Santa Marta il Papa ha ricevuto la fondazione. Questa Costituzione conciliare evidenzia lo spirito sinodale della Chiesa, ha ricordato il Papa, e si manifesta nella solidarietà specialmente verso i più bisognosi, i particolari nel servizio di Isabella de Carbajo.
Rendere attuale il senso della Gaudium et Spes. Così il Papa ringrazia la Fondazione per i suoi progetti di assistenza sociale a favore dei più poveri. La Chiesa è formata da un solo corpo unito dallo Spirito Santo, che è amore, ribadisce il Pontefice, che ricorda come la fonte di questo amore si trova nella messa domenicale, dove la famiglia di fedeli si riunisce per mangiare insieme. L'Eucaristia è un cibo spirituale che si serve a tutti in egual misura e ci fa vivere in comunione con Dio e con i fratelli. Dio vuole giungere a tutti gli uomini senza distinzione, scandisce ancora il Papa. In questo anno giubilare appena iniziato, la Fondazione è motivo di speranza per tante persone che soffrono e sono scoraggiate. Attraverso le sue opere sentono che Dio le accarezza e le consola nelle sofferenze.
Il Papa in mattinata, dopo l'udienza, si è recato al Policlinico Gemelli, dove appunto è ricoverato per alcuni necessari accertamenti diagnostici per proseguire in ambiente ospedaliero le cure per la bronchite di cui è affetto da giorni. Si tratta del 4º ricovero nel Policlinico Romano. In mattinata Papa Francesco ha ricevuto a Santa Marta anche il premier slovacco Robert Fico, focus sul perdurare del conflitto in Ucraina e le prospettive di pace, sulla situazione in Medio Oriente e sulle emergenze umanitarie a Gaza. E noi appunto andiamo in Medio Oriente perché sembra resistere la tregua a Gaza, Hamas conferma il rilascio dei 3 ostaggi domani, rispettando così i termini dell'accordo di cessate il fuoco con Israele. Riyadh il 20 febbraio in Arabia Saudita ospiterà un summit dei 5 paesi arabi per elaborare una risposta congiunta al piano di Donald Trump di svuotare la striscia di Gaza dei suoi abitanti e dunque ricostruirla sotto il controllo americano. I particolari da Camilla Del Vecchio.
Hamas ha assicurato di procedere domani con il rilascio di altri 3 ostaggi, rispettando così i termini previsti dall'accordo di cessate il fuoco con Israele. Il ruolo dei mediatori è quello di rimuovere gli ostacoli al raggiungimento di un accordo. Abbiamo sottolineato la necessità di avviare immediatamente i negoziati per la seconda fase. È quanto dichiarato da un esponente del movimento palestinese, ribadendo la volontà di Hamas di impedire il fallimento della tregua sulla striscia di Gaza. Nel frattempo gli Stati Uniti minacciano la riduzione degli aiuti a Egitto e Giordania e continuano a esercitare pressione sul Cairo affinché accetti il piano ideato dal presidente americano Donald Trump per la futura ricostruzione della striscia e il trasferimento dei palestinesi fuori dal territorio. A tale proposito, il governo saudita ha fatto sapere che nel corso di questo mese si terrà a Riyadh un vertice di 5 paesi arabi per elaborare una risposta congiunta al piano di Trump.
E si continua a parlare di Trump, dazi di Trump, perché oggi è intervenuta anche la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, che ha detto vogliamo continuare a cooperare con gli USA, ma le guerre commerciali, le tariffe punitive non vanno a vantaggio di nessuno. Von der Leyen ha messo in luce che le tariffe ingiustificate contro l'UE non resteranno senza risposta. Avvio oggi la conferenza sulla sicurezza di Monaco 2025 senza alcuna delegazione russa e agitata dalle dichiarazioni di Trump e dal suo vice Vance. Spese per la difesa, rapporti UE-USA e soprattutto l'avvio dei negoziati per la pace in Ucraina. Sentiamo Arrigo Bellelli.
Donald Trump, con i suoi messaggi, ha destato confusione a Monaco. Il magnate ieri ha annunciato una riunione fra i rappresentanti di Russia, Ucraina e Stati Uniti, nonostante non sia presente alcuna delegazione da Mosca al vertice in Germania. Zelensky ha affermato che l'Ucraina è sempre pronta a un dialogo costruttivo, ma che al momento non c'è pronto alcun piano da parte degli Stati Uniti, mentre Peskov, alla TV di Stato russa, ha dichiarato che l'interlocutore principale di Mosca è Washington, ma che in un modo o nell'altro Kiev parteciperà ai colloqui. Nel frattempo, l'Europa naspa per trovare un posto al tavolo tavolo delle trattative e l'alta rappresentante dell'Unione per la politica estera, Kaya Kallas, ha manifestato ai media il suo disappunto, aggiungendo: qualsiasi soluzione rapida sull'Ucraina è un affare sporco. Intanto, l'Ucraina accusa la Russia di terrorismo per il drone che stanotte ha colpito il sarcofago della centrale di Chernobyl. La struttura protettiva che racchiude il reattore numero 4 della centrale nucleare è stata seriamente danneggiata dall'attacco, dal quale è scaturito un incendio che è stato subito domato. I livelli delle radiazioni sono rimasti stabili, ma la situazione rimarrà costantemente monitorata dai tecnici.
E il presidente ucraino Zelensky dice di aver ricevuto delle informazioni dall'intelligence secondo cui la Russia si starebbe preparando ad attaccare i paesi NATO per il prossimo anno. Noi voltiamo di nuovo pagina perché intanto nel paese la popolazione civile in Ucraina è sempre più provata da quasi 3 anni di conflitto nel contesto di una severa situazione umanitaria che vede continue evacuazioni, mancanza di elettricità e di beni essenziali. Come spiega al microfono di Paolo Simonetti Gioele Scavuzzo, capo missione in Ucraina per conto dell'organizzazione Sole Terre.
La situazione umanitaria in Ucraina sta peggiorando anno dopo anno e soprattutto durante l'inverno, dove purtroppo a causa delle temperature rigide, a causa dei frequenti blackout, le condizioni di vita si fanno ancora più gravi. La popolazione tutta è colpita dalla guerra, soprattutto da un punto di vista psicologico. Durante l'inverno i bisogni peggiorano perché di fatto la popolazione che si trova a vivere in questi centri collettivi di accoglienza, vecchie scuole o caserme, dove le persone sono ammassate da quasi 3 anni.
C'è un'esigenza però proprio quotidiana di beni essenziali.
Sole Terre riesce a creare e organizzare progetti di supporto emergenziale nel settore della salute. Questo ad esempio ci permette di creare delle unità mobili con medici, infermieri e psicologi che passano ogni giorno tra le zone rurali vicino al fronte per portare cure e visite a tutta quella popolazione che purtroppo per un motivo o per l'altro non può lasciare la propria casa perché non saprebbe dove andare.
Voltiamo pagina perché oggi a Roma la costituente della rete degli amministratori locali cattolici, sindaci e dirigenti di comuni non hanno intenzione di far nascere un nuovo partito ma di affrontare tutta una serie di questioni che possono fare la differenza nella vita di tante persone, come ci dice una degli organizzatori, Elena Granata.
Ci occuperemo di valori non notiziabili, lo stato di salute dei poveri, l'immigrazione, i giovani, il lavoro che manca, le politiche che possiamo fare sul territorio, come imparare gli uni dagli altri a fare buona politica amministrazione. Non esiste una politica alta, una politica del posizionamento del centro, della sinistra, delle grandi strategie, una politica bassa di buona cucina, che è quella che si fa sui territori. Esiste la politica.
Granata, però come fare in modo che questa non sia un'iniziativa di corto respiro, che si limita a qualche convegno e basta?
Siamo grandemente a rischio, non voglio sottovalutare davvero i rischi anche per noi se ci mettiamo insieme. E poi c'è il rischio davvero continuo del primeggiare di qualcuno sugli altri. I giovani ci aiuteranno, spero, a non essere nostalgici del passato ma nostalgici del futuro.
E parliamo di maltempo in Italia perché sono in corso da stamani anche con mezzi anfibi dei Vigili del Fuoco le operazioni di recupero, assistenza e soccorso a molte persone ancora isolate a Orbetello dopo i naufragi della notte scorsa. Da domani al 18 febbraio, Giubileo degli artisti del mondo della cultura. Ripercorriamo il legame speciale del Papa con il cinema nel servizio di Eugenio Murrali.
Sono lontane ma presenti nella memoria di Papa Francesco le serate argentine in cui con i suoi genitori poteva assistere anche a 3 proiezioni cinematografiche di seguito. In quegli anni si è sviluppata la sua attenzione per i grandi capolavori del neorealismo italiano: I bambini ci guardano di Vittorio De Sica, Roma città aperta di Roberto Rossellini, La strada di Federico Fellini. Ma la sua esperienza con la Settima Arte non si è fermata qui. Nell'esortazione apostolica Amoris Laetitia ha ricordato, citando il film Il pranzo di Babette di Gabriel Axel, la generosità della cuoca pronta a spogliarsi dei suoi averi per far felici gli altri. Nel 2019, incontrando l'Associazione Cattolica Esercenti Cinema, ha detto:
il cinema è un grande strumento di aggregazione, soprattutto nel dopoguerra ha contribuito in maniera eccezionale a ricostruire il tessuto sociale con tanti momenti aggregativi.
Il pontefice ha mostrato la capacità educativa del cinema come catechesi dello sguardo. Molti gli incontri del Papa con gli artisti, da Martin Scorsese a Roberto Benigni, da Angelina Jolie a Matteo Garrone. Questo legame fecondo lo ha reso anche protagonista non attore di un documentario di Wim Wenders, Papa Francesco, un uomo di parola, e di quello di Gianfranco Rosi, In viaggio.
Bene, è tutto, grazie per l'attenzione, però vi ricordo che torniamo con l'informazione alle ore 15.